che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 4 minuti primi, ben trovati, ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Chissà se eravamo mancati, ma sicuramente a me era mancato molto trasmettere per questa estate. Ce la siamo pure presa un po' comoda, ma insomma, fatto sta che le dita nella presa è tornato. Sono tornate, non so se si pluralizza e quale genere e numero abbia le dita nella presa, ma pazienza, lo scopriremo nel corso delle nostre puntate. Chi lo sa? Chiamateci per dirci la vostra su questo scottante argomento allo 06 49 17 50, oppure scriveteci a letitanellapresa@ondarossa.info. Ascoltateci dal sito ondarossa.info, cliccate sul bannerone, non potete sbagliarvi, e se proprio questa trasmissione vi piace ritrovate tutto il nostro archivio andando su palinsesto e cliccando su domenica. Vi ricordo anche che Radio Onda Rossa si sostiene solamente grazie alle vostre sottoscrizioni, e quindi non dimenticate di contribuire come potete. Il crowdfunding è terminato, ma non terminano le nostre bollette, e sicuramente torneremo con nuove iniziative per raggranellare qualcosa che serve solamente a pagare le spese vive di questa radio. E questa trasmissione, che una settimana ogni due parla di tecnologia, si è sentita, secondo me, la mancanza si è sentita soprattutto alla Regione Lazio, che proprio noi appena abbiamo terminato le trasmissioni è successo il patatrac che sicuramente sapete.
Sì, sicuramente ci ascoltavano, poi appena abbiamo smesso di trasmettere sono andati in una forma di...
Sono andati in confusione. Ci siamo persi una notizia d'oro, cioè ci saremmo campati per, non lo so, per un mese.
Certo, almeno due puntate ce le facevamo su almeno una sui backup.
Sì, una puntata sui backup, sì. E un'altra su un grande, ve l'avevamo detto, perché io poi ho controllato, ho detto, ma noi... Mi viene da dire che gliel'avevamo detto, ma gliel'avevamo detto che questa cosa probabilmente sarebbe successa prima o poi anche in Italia, e solo per puro caso non stava succedendo, e sì, gliel'avevamo detto, ma incredibilmente non ci hanno ascoltato. E in realtà apriremo con un po' di notizie che sì, vengono... spesso da oltremare, direi assolutamente riferibili anche al contesto nostrano, perché sì, ok, sullo smart working stanno sì cambiando un po' di cosette.
Quindi assolviamo la Regione Lazio.
Volevi rimanere sulla Regione Lazio?
No, vabbè, per una volta che l'hai detta. No, mi piace, preferisco questo argomento. Preferisco parlare dell'evoluzione dello smart working. Però, come sapete, smart working è stato forse la caratteristica più particolare del lavoro, del mondo del lavoro nel periodo del Covid. Non perché sia stato inventato in questo momento, ma semplicemente perché c'è stato un ricorso massivo allo smart working, alcuni sì, altri no, altri con forme strane, altri con... Ora però finalmente ne stiamo uscendo, come dicono tante persone.
Sì, grazie al Green Pass, che
grazie al Green, sicuramente grazie al Green Pass ne stiamo uscendo. Infatti non capisco come potremmo fare a mostrare il Green Pass in smart working.
Esatto,
dobbiamo organizzarci, però ne stiamo uscendo da questa cosa.
Ma
però se ne parla che ne stiamo uscendo pure dallo smart working,
perché lo smart working aveva sollevato un sacco di problemi che erano specifici dello smart working, no? Per esempio il lavoro d'ufficio è difficile spesso da contabilizzare, però almeno tu sei sempre presente, quindi mi aspetto che stai qui al lavoro. Ma se stai a casa io non ti contabilizzo, non ti controllo, vado in confusione, vabbè, però è temporaneo, pazienza, mi inventerò qualcosa un po' per sorvegliarti, poi farò retromarcia, chiederò scusa, comunque è tutto finito. Ora che torniamo tutti quanti ad abbracciarci in presenza, questo dilemma del come sorvegliare i dipendenti perché non ci fidiamo di loro può andar via.
Certo,
come un brutto ricordo.
Peccato che però in realtà non ci stiamo liberando di questo odioso smart working, ma si parla di contratti che lo vogliono mantenere.
E vogliono mantenere fino a includere, insomma, come dire, finché uno propone un contratto con lo smart working, in astratto niente di male, anche se sappiamo che spesso è solamente un modo per togliere dei costi dell'azienda e scaricarli su chi lavora. Però diciamo che in astratto uno può pure dire che anche per chi lavora ha i suoi vantaggi, lo smart working.
Sicuramente ha i vantaggi per chi lavora, però dobbiamo... Nelle varie proposte di regolamentazione dello smart working si parla appunto variamente di lavoro sempre più per obiettivi, sempre più per modello libero professionista, e sempre più si parla di appunto regolamentazioni varie. Più che altro regolamentazioni anche che riguarderebbero l'eventuale controllo se una persona sta facendo o meno smart working,
che sarebbe sostanzialmente il controllo sulla sorveglianza, no? Come dire,
ora, finora noi siamo stati in stato di emergenza per lo smart working, quindi diciamo è successo un gran casino, nel senso che siamo passati da aziende che cercavano un controllo capillare che non avrebbero mai dovuto avere ad altre situazioni in cui sostanzialmente non c'era nessun controllo dello smart working, e quindi nessuno sapeva veramente se il signor X stava lavorando oppure no. Ora, se questa cosa si vuole regolamentare, potremmo andare a vedere cosa è successo nei tentativi di alcune aziende di regolamentare questo smart working nel mondo.
E Andrei, partirei dalla Colombia. Scusa, sai che avevo capito che
Colombia.
Si parlava di Colombia, ma niente, avevo confuso le nazioni. No, siamo nel Sud America o nel Centro America.
No, Colombia, non...
Sì, sì, non siamo negli Stati Uniti come no. Nostro solito. Avevo letto male la notizia.
Siamo in Colombia e stiamo parlando di un lavoratore di call center. Ora, uno potrebbe dire, il lavoratore di call center è...
monitoratissimo.
Sì, a parte essere monitoratissimo,
la sua
poi è
produttività,
ma poi
è
lo smart worker ideale. Cioè, sul call center praticamente, se tu lo estrai da questi terrificanti uffici che sono i centri di appunto dove fanno le chiamate, le cose, e lo metti a casa sua, basta che gli dai il collegamento col sistema centrale che gli passa le telefonate, in linea teorica che cosa ci devi controllare? Lo smart lavoro di call center è controllato perché ti chiamano. Cioè.
Sì, quindi basta sapere se risponde alle chiamate, se no, come dire, se non ci sono particolari reclami, questo risponde alle chiamate in un tempo ragionevole, che bisognerebbe di sorvegliare. Poi se il tizio ecco, con un'altra mano riesce anche, mentre fa le telefonate, a giocare a carte con suo cugino, sarà meglio per lui, che si diverte anche mentre lavora. Però è facile verificare che stia facendo il suo lavoro. E non la pensano però così un'azienda che si chiama Teleperformance, un nome bellissimo,
interessantissimo,
sì, questo incrocio tra il telepredicatore
e che sarebbe, giusto per intendersi, stiamo parlando di un'azienda col nome ridicolo, ma che è tra i principali aziende che forniscono call center alle multinazionali mondiali tipo Apple, Amazon e Uber, per esempio.
Quindi sì, ok, il nome farà anche ridere, ma
fa ridere il nome, però stiamo parlando di un call center di quello serio, di quello che
sì, non è quello del Comune di Roma.
Esatto.
E ecco, e iniziano a pensare, vabbè, allora noi facciamo così, noi siccome vorremmo sorvegliarvi, siccome questo non ve lo possiamo proprio fare obbligatorio, vi facciamo firmare un fogliettino in cui voi ci dite che per voi va bene. E, naturalmente le persone che si vedono arrivare questa richiesta, come spesso succede, no, sono comunque all'interno del ricatto salariale, quindi non sempre è semplice opporsi e dire no, è illegale, ti attacchi.
E tra l'altro diciamo, stiamo parlando di un'azienda molto grande, quindi in cui i lavoratori in piccoli numeri, diciamo, contano sostanzialmente zero. Tra l'altro, purtroppo il lavoro del call center è un lavoro ampiamente sostituibile, quindi diciamo la capacità di
il ricatto è tanto.
Comunque, che cosa vuole questa azienda dai suoi lavoratori? Cosa vuole fargli firmare? Ma semplicemente niente, gli forniscono una telecamera. Una telecamera però seria, non quelle telecamerine scarse che vendono in giro. Una telecamera con un sistema di intelligenza artificiale interna da dover installare nelle loro case.
Questa telecamera ha anche il microfono e ha un sistema che può analizzare la voce.
Sì. E sostanzialmente accenderla e farsi monitorare per tutto il tempo lavorativo. Monitorare ovviamente loro, ma anche tutti i membri della famiglia, tutta la situazione. Perché ovviamente la telecamera sarebbe un sistema, appunto, è un sistema autonomo, perché non è controllato dal remoto, è controllato tramite con un sistema di intelligenza artificiale, quindi decide lei cosa registrare, cosa mantenere, cosa inserire. Sostanzialmente l'accordo, che non è proprio un accordo, però diciamo la cosa che si sottoscrivere, è il controllo permanente.
Ecco, questo è uno dei casi e diciamo è da manuale, cioè nel senso, vogliono avere del controllo e fanno anche, cercano anche di mettere le carte in regola, anche se adesso non so ovviamente quali sono le leggi colombiane, ma la cosa probabilmente odora del fatto che questo, anche se le persone che ci lavorano lo firmano, magari non è valido lo stesso, chi lo sa, lo scopriremo, ma comunque questa è chiaramente la tendenza. Una linea più particolare arriva da Amazon,
perché è un'azienda più avanzata, quindi questa cosa delle telecamere è banale, però Amazon sa fare di meglio sostanzialmente.
Amazon ha diciamo, mettiamola nei termini in cui la mette Amazon. Amazon dice: ma io c'ho un sacco di dipendenti, è molto difficile a volte controllare, non tanto il fatto di controllare i dipendenti, ma controllare se magari qualcuno utilizza le loro credenziali per fare delle cose che non dovrebbe. E in effetti questo, no, nel senso, sarà anche un caso raro, però quando hai tantissimi dipendenti i casi rari poi succedono, e quindi dicono: bene, quindi noi dobbiamo risolvere questo problema. E uno penserebbe tipo: fate una politica seria sulle password, no, così non gli rubano l'accesso, date ai vostri dipendenti, non lo so, tipo una chiavetta che devono inserire quando lavorano e la staccano, non lo so, no, un sistema più robusto, in modo che chi magari prende il portatile del vostro dipendente non ha proprio tutti quanti gli accessi, cose del genere. Loro dicono: sì, vabbè, ma noi andiamo alla radice del problema. Se io riesco a capire chi è che davvero sta utilizzando il computer, ma no, le password sono una roba vecchia, e nemmeno i sistemi più moderni, che però sono tipo le password per l'autenticazione. Io voglio proprio capire qual è la persona vera che sta utilizzando il computer, e questo lo posso fare raccogliendo dei dati biometrici, sostanzialmente, dal modo in cui le persone usano il computer. Cioè voi potreste sapere, o magari potreste aver notato, che magari sono, non so, magari un vostro amico, ci fate caso che quando utilizza il computer o lo smartphone ha alcuni magari una specie di tic, no? Cioè io per esempio ho il tic di selezionare le cose mentre leggo, ma non è che poi faccio copia e incolla, cioè io le seleziono perché boh, mi sembra che leggo meglio, oppure solo perché ho il tic, non lo so. Però tante persone hanno di queste cose, c'è chi muove e scrolla spesso la pagina, c'è chi la scrolla di meno, c'è chi clicca furiosamente, ognuno c'ha un po' le sue.
Ma semplicemente anche il modo con cui clicchi i tasti sulla tastiera, perché non tutti mettono le dita nella stessa maniera, quindi non tutti hanno la stessa frequenza.
Quello rivela ancora di più.
Esatto. Di conseguenza, questo, diciamo, se tu potessi avere un sistema che ti studia questo comportamento, avresti una sorta di impronta digitale del nostro, cioè del lavoratore.
Che quindi può dire, ok, questo utente che è ora sul mio sistema, è vero che ha messo le password giuste, ha messo quello, ha messo il codice dell'SMS, non ho idea di come funziona il sistema di Amazon, però più o meno i meccanismi saranno questi, ma è davvero lui o lei? E per capirlo guardo quanto scrive in fretta. Se fa frequentemente quel certo errore che fa molto spesso, no? Che è un'altra delle cose che si riconoscono, gli errori di digitazione, sì, spesso sì. Alcune persone invertono spesso la I e la O.
Sì, per esempio io da me trovi spessissimo delle I o dei due punti W sparpagliati sui testi a caso.
Vabbè. esatto, può capitare tanti tipi di questi errori. Questo è un po' più raro, quello che hai appena citato tu. Però questi errori sono rivelatori, e quindi se noi facciamo un programma che ti analizza, poi possiamo capire se tu sei effettivamente questa persona oppure no. Quindi la pongono nei termini di un controllo accessi e in nessun modo di un controllo sulla produttività. In effetti una cosa del genere, per come l'ho appena raccontata io, non è che ti controlla se stai lavorando oppure no. Però il dato che raccoglie è estremamente sensibile. Inoltre quella cosa magari è lasciata sempre accesa, quindi comunque raccoglie una parte di te che poi tu riproduci anche quando, per esempio, visiti un sito internet. Cioè poi, una volta che tu hai catturato questa specie di impronta digitale, tu questa la riproduci ogni volta che utilizzi un computer. Quindi il dato è parecchio grande che stanno tirando in ballo, e quindi vedete come anche in questo caso si tirano in mezzo soluzioni che sono di sorveglianza, anche se con un modo un po' più fine apparentemente.
Sì, quindi diciamo c'è da notare su questa cosa che Amazon, che sta sviluppando questo sistema, che è appunto un sistema che va a catturare il comportamento sostanzialmente delle persone, a identificare la singola persona se sta facendo o no determinate cose. Contemporaneamente Amazon, siccome era uno dei clienti della teleperformance, interpellati sul comportamento della teleperformance di cui abbiamo parlato prima, hanno precisato che che loro non c'entrano niente, che loro non vogliono monitorare i lavoratori a casa, e che Amazon su queste cose non tollera violazioni. È interessante questa cosa, perché tra l'altro loro aggiungono che loro fanno degli audit rutinari sui loro fornitori per queste cose. È interessante, quindi sostanzialmente noi ci abbiamo che Amazon da un lato si proclama la paladina della quando si tratta di un'altra ditta si proclama la paladina della non sorveglianza, cioè io assolutamente no, Amazon non tollera che tu pianti una telecamera sopra il tuo lavoratore se tu sei un nostro fornitore. D'altro canto però Amazon con i suoi lavoratori si studia il pattern di come ti comporti dal computer per ricostruire se sei veramente tu oppure no.
Cioè, per non parlare della grande raccolta dati che fa su lavoratori e lavoratrici nei magazzini. Questo
sì,
è
quindi,
diciamo, un altro filone. E, buffo, perché in effetti in genere le multinazionali fanno il contrario, no? I classici esempi erano quelli del per esempio le grandi ditte che producevano vestiario, che magari avevano gli uffici solamente in California ed erano un posto di lavoro ok, e poi però i vestiti li facevano, no, a $1 al giorno in Indonesia. Questo era un po' lo standard. Qui in effetti Amazon rovescia le carte, perché
si vuole sapere se
una sorpresa ce la dà sempre.
Volevo dire, se il lavoro che era stato detto stato, diciamo, affidato a te, sei veramente tu che lo stai facendo? Comunque, diciamo, questi sono fanno parte dei problemi che stanno venendo fuori con la diffusione del lavoro da casa. Questo diciamo, questo rientra in una famiglia di diciamo di problematiche che ci sono attualmente, che sono quelle con che riguardano il riconoscimento facciale, soprattutto il riconoscimento automatico, il riconoscimento dei comportamenti, questa cosa qua che abbiamo detto della.
E questo
cosa.
Problema tu hai detto bene che emerge di più con lo smart working e cose del genere, ma in realtà il problema è precedente e verosimilmente è successivo. Cioè, in realtà mi sembra che sia un tema epocale, quantomeno di questi dei 10 anni in cui ci troviamo, ed è un tema che ha molto a che fare proprio, no, andando alla radice, con il concetto di persona. Perché se per capire una volta per capire se un utente era la persona che diceva di essere su internet, ci si affidava la password. Poi si è passato a dire no, non le password, controlliamo il dispositivo che usa. Il dispositivo è il vero oggetto, la two factor e cose del genere. Ora si sta dicendo no, andiamo più alla radice, vediamo i suoi aspetti personali, che poi siano una foto, l'iride, l'impronta digitale, proprio quella del dito, o questa specie di impronta digitale del modo in cui si digita. Più o meno siamo lì, no? Cioè il concetto è riconoscere se tu sei tu. Mm-hmm. E quindi questo tema mi sembra va anche oltre il lavoro, perché poi gli ambiti a cui si applica sono anche ambiti del tutto diversi, no? Nel senso, se sbloccate il telefono con l'impronta digitale, quello è biometria, e no, non è per lavoro che lo state facendo, non ve l'hanno chiesto per lavoro, probabilmente.
Esatto. La questione è che con la necessità appunto e lo sviluppo del lavoro da casa, dello smart working eccetera, e queste cose hanno trovato una via di sdoganamento, cioè prima della necessità dello smart working certe cose non venivano neanche, cioè nel senso, le cose venivano comunque proposte, ma c'era una reazione molto superiore da parte dell'opinione pubblica. Ora,
cioè, tu dici l'impronta digitale sugli smartphone ha fatto indignare qualcuno?
No, l'impronta digitale sugli smartphone, questa cosa della sorveglianza a casa, della cosa, era comunque, veniva in generale, veniva presa con indignazione almeno da una parte della popolazione. Ora, diciamo, c'è un maggiore livello di accettazione del tipo: se per fare lo smart working abbiamo bisogno di queste cose. Cioè, sembra che stia passando questa filosofia.
Per lavorare, ma anche per non lavorare.
Esatto, perché diciamo, siccome
voi magari pensate di salvarvi dicendo: allora sai che c'è, allora io non lavoro e così non vi faccio riprendere casa mia.
Esatto.
La strategia sembra promettente.
La strategia sembra promettente, e in effetti in molti posti del mondo è promettente. Cioè, in molti posti del mondo se tu non c'hai un lavoro, non c'è motivo di essere sorvegliato,
non almeno datore in questa di
materia. Almeno non sei sorvegliato dal datore di lavoro, sei sorvegliato magari da qualcun altro che è interessato, ma certo non queste cose, questo tipo di sorveglianza stretta a casa con la cosa non ce l'hai.
Quindi vi consigliamo comunque di puntare sul essere mantenuti. Se trovate qualcuno che vi mantiene,
però dovete fare attenzione a dove vi fate mantenere e a da chi vi fate mantenere, perché per esempio, tanto per restare negli Stati Uniti, abbiamo parlato di Amazon, negli Stati Uniti, come sapete, come in tutti i paesi occidentali, spero in tutti i paesi, però dico sicuramente in tutti quelli occidentali, esistono le indennità di disoccupazione. Cioè, tu perdi un lavoro, hai per un periodo le indennità di disoccupazione, anche negli Stati Uniti ce le hanno.
Dipende da stato a stato, naturalmente.
Appunto, la differenza che c'è rispetto a noi, che mentre noi l'indennità di disoccupazione è un istituto, diciamo, regolato a livello centrale, negli Stati Uniti queste cose sono regolate a livello dello Stato federato. Quindi sostanzialmente, se tu stai in Minnesota hai un qualcosa, se tu stai in California hai qualcos'altro. Ma non se qualcosa, in questo qualcosa non è solo per quello che riguarda l'importo. Le cifre, l'importo o le regole, la durata, è proprio la gestione che è completamente, sì, certo, diversa, perché non c'è nessuna regola che dice che deve essere messa, fatta in una certa maniera. E in particolare molti stati degli Stati Uniti questa storia dell'indennità di disoccupazione direttamente la danno in subappalto. Cioè, perché praticamente, no? Perché no? Perché pagare degli impiegati pubblici per pagare degli impiegati pubblici, tra parentesi, parassiti, per pagare altri parassiti che sono quelli che pigliano l'indennità di disoccupazione? Ma facciamo tutta una bella cosa privata, che così se la gestiscono loro.
Se poi funziona male, tanto meglio.
Esatto, tanto chi gliene frega niente. Allora, il problema è che quello che sta avvenendo fuori è che fino a 25 stati degli Stati Uniti hanno deciso di appoggiarsi a una azienda, piattaforma, non so come chiamarlo, che si chiama ID.me, cioè identificazione,
ID io.
Che cosa è? È un sistema sostanzialmente che permette di fare il riconoscimento facciale sulle persone. A che scopo? Allo scopo di dargli la indennità di disoccupazione. Cioè, praticamente negli Stati Uniti, in quegli stati in cui c'è questa cosa, per esempio negli stati che ho fatto l'esempio prima, Minnesota e California, in California c'è, in Minnesota no, negli stati in cui c'è questa cosa, tu devi verificare la tua identità facendo acquisire la tua immagine, in maniera che loro possano controllare se effettivamente stai lavorando oppure no. Se non fai questa cosa, anche se hai diritto all'indennità di disoccupazione in base alle regole, non ti verrà pagata l'indennità di disoccupazione. Su questa cosa, diciamo, l'autore è chiaro, perché l'autore di questo articolo da cui stiamo prendendo questa cosa è uno che è caduto in questa parla proprio di una persona che è caduta in questa cosa, cioè che lui aveva diritto all'indennità di disoccupazione, ha fatto domanda, gli è stata sostanzialmente accettata, ma il pagamento non veniva erogato fino a quando non si fosse fatto riconoscere. E quindi praticamente c'è questo sistema sugli Stati Uniti che appunto serve per, è una forma, se vogliamo, come prima base è una forma di criminalizzazione tra virgolette del povero. Cioè tu dici ok, c'hai bisogno di soldi, ok, ti devi fare schedare.
Quindi, così.
Così, ti devi fare schedare, no, in realtà non è tanto, non è solo così, cioè non è che ti devi fare schedare solo perché
mettiamola così, non tutti i servizi al cittadino richiedono la schedatura.
Esatto.
Quindi qualcosa mi dice che no, che non ti serve la stessa tipo di cosa se devi, che ne so, vendere, comprare, il passaporto sicuramente sì, per la patente
per dire in Italia ci sono un sacco di cose anche nei servizi pubblici che tu devi fare, basta che prendi un documento.
Certo.
Ma non necessariamente devi lasciare le impronte digitali.
Penso in Italia l'obbligo di impronte digitali, appunto, tranne i casi criminali, è il passaporto.
Sì, esatto. Invece qua c'è questo obbligo che tra l'altro è fatto verso una società privata. A che cosa servirebbe questa cosa? Perché gli stati si rivolgono a questa azienda per schedare i disoccupati? O meglio, quelli che chiedono la cosa di disoccupazione? Ovviamente il motivo è quello che chiunque potrebbe immaginare, qualunque politico di destra o di sinistra potrebbe dire. E certo, perché questo è un modo per scoprire chi non ha diritto ai sussidi di disoccupazione e li chiede lo stesso. Perché
Che il fondo di verità è nel fatto che, se tante attività si spostano online, tra cui anche richiedere l'indennizzo di disoccupazione, ci può stare che io magari, se so che il mio vicino di casa è disoccupato e per chissà quale motivo non richiederà a lui l'indennizzo, allora io lo richiedo al posto suo e faccio un furto di identità e di fatto gli sto fregando i soldi a lui, ma in un certo senso li sto fregando anche alla collettività, solo in un certo senso, perché quei soldi gli spettavano, quindi lo Stato li doveva tirare fuori lo stesso. Però che effettivamente l'azione non è pulita e quindi ci sta che uno dica, ora che i controlli non li facciamo più di persona e quindi il furto d'identità è più semplice, dobbiamo preoccuparci maggiormente di evitare i furti d'identità, perché questi sono poi anche furti di denaro.
Sì,
chiaramente da lì poi si scivola nel allora ti prendiamo tutti i dati biometrici che ci puoi dare, perché tanto non ti opporrai.
Sì, diciamo che questa ditta, diciamo questo sistema di riconoscimento facciale che usa non è un sistema particolarmente sofisticato, Loro semplicemente acquisiscono i dati e li confrontano con quelli di persone note per vedere se tu stai, se quella faccia corrisponde veramente a una persona, alla persona che dice di essere, oppure no. Ciononostante, però, c'è il grosso problema è anche che questo dato viene poi conservato e poi può essere usato per altri scopi. Uno che potrebbe essere lo scopo, diciamo, forse più centrato è quello del: se io ho un sistema di verifica facciale con telecamere tipo per le strade come ci sono negli Stati Uniti e io vedo che te che lavori, vuol dire che mi stai truffando sull'indennità di disoccupazione, quindi potrebbe essere cosa. Però il problema è che non è che c'è una regolamentazione esatta di questa cosa, perché comunque stiamo parlando sempre di un sistema che è stato dato dalle agenzie di disoccupazione pubbliche degli vari stati, è stato ceduto a un'azienda privata che quindi sostanzialmente, diciamo, il contraente dell'appalto che ha vinto questa azienda è l'ente, non è il cittadino, quindi l'azienda risponde nei confronti dell'ente e di conseguenza l'ente è quello in cui è interessato, non è certo la difesa della privacy del cittadino, ma semplicemente che facciano il loro lavoro nel controllare casi di disoccupazione falsi. E quindi questo cosa provoca? Può provocare il fatto che questa azienda, con queste foto, nei limiti ovviamente delle leggi locali e delle cose, ci può fare praticamente tutto, purché sia orientato in quella direzione.
Ci può fare praticamente tutto, ma chissà se ci può fare ciò che ci dovrebbe, no? Quello, diciamo, come dire, la parte buona del tutto, perché la parte buona del tutto è il... Questo è soltanto la trasposizione in digitale di un processo che già facevamo analogicamente. Tu vai allo sportello, mi dai un documento valido, io guardo se assomiglia alla foto del documento e solo in quel caso va bene. Per fare questa cosa digitalmente mi devi mandare una foto, ma il concetto è lo stesso.
Infatti se tu chiedi a loro, alla fine loro ti dicono no, ma noi facciamo praticamente soltanto questo, poi teniamo l'immagine per ulteriori controlli.
E tu ci puoi chiedere di cancellarla e noi la cancelliamo, ma a meno che poi dopo non serve per motivo legale, tu dici aspetta, se dopo serve per un motivo legale ma e tu ce l'hai ancora,
vuol dire che non l'hai cancellata,
non l'hai cancellata. e infatti dicono in effetti non ti garantiamo che la cancelliamo proprio del tutto. Io non ho mai capito che vuol dire
sono tutte queste cose,
cancello ma non del tutto, cos'è che vuol dire
esattamente? Sì, perché il ragionamento qua è sul filo del rasoio, è sul fatto che loro dicono che praticamente rendono questa cosa inaccessibile, quindi loro non, però se qualcuno legalmente, diciamo, dotato gliela chiede, qualcuno che ha diritto a chiedere gliela chiede, gliela ridanno.
Però l'obiettivo vero sarebbe questo, se non che è un obiettivo che in realtà funziona così, nel senso che è piuttosto dimostrato che il riconoscimento facciale ha tanti errori in tutti i versi, diciamo, anche, come dire, in casi spontanei, perché, che ne so, faccio un esempio: le persone a volte crescono, che è un problema che hanno soprattutto i giovani, ma poi c'è anche una cosa che, se lo sapete, dopo una certa età poi si invecchia pure, le persone fanno cose pazze, tipo si tagliano i capelli, si fanno il lifting,
cioè insomma le combinano di tutti i colori per fare incasinare i sistemi di riconoscimento.
Tutti i colori è proprio la cosa giusta, a volte si tingono anche i capelli, fanno proprio tutto.
C'è un povero sviluppatore di algoritmi di riconoscimento facciale, ma che deve fare?
Che chiede solo che voi rimaniate sempre uguali a voi stessi affinché lui vi possa confrontare facilmente. Questo nei casi, come dire, genuini. È facile che c'è qualcuno che ti assomiglia, è facile che tu non assomigli più a te stesso secondo l'algoritmo dopo un numero sufficiente di anni o di incidenti stradali, può capitare anche questo. Quindi ci sono tanti motivi per cui le cose non funzionano, ma ce ne sono ancora di più quando qualcuno vuole volontariamente fregare, perché se tutto ciò che mi impedisce di prendere dei soldi è avere la faccia giusta, non devo fare altro che ingegnarmi a capire come avere la faccia giusta. Cioè, ho sempre sostituito il concetto di serratura a chiave con il concetto di mostrare una faccia giusta e cose del genere. E questo, ci sono, cioè, un sacco di ricerche che mostrano che questo è possibile farlo. E c'era anche una piuttosto interessante che avevamo trovata, ma di cui ora non trovavo il link, su quelle che avevano chiamato Master Faces. Tu magari ce le hai sotto mano e quindi sì, mi sai venire.
Sì, diciamo, questo qua è una ricerca che hanno fatto, hanno pure pubblicato, credo, l'articolo ce l'ho su Archive, quindi non è finito di essere pubblicato, diciamo, però è una ricerca che è stata fatta in Israele, diciamo, da ricercatori che stavano cercando di capire, appunto, sostanzialmente come potrebbero essere gabbati i software di riconoscimento facciale, e hanno dimostrato che è possibile creare quelle che chiamano master faces, cioè delle facce finte, cioè generate al computer, che vengono riconosciute dai sistemi dei software di riconoscimento facciale come varie identità, cioè è una sorta di faccia neutra che è difficile per il software riconoscere. Quindi praticamente quando tu becchi una faccia di questo tipo, loro tendono a riconoscere un sacco di persone contro questa faccia.
Sì, quella persona assomiglia a tutti, è una specie di passepartout, non le hanno...
in realtà questa cosa già era stata, io mi ricordo che già anni fa ne avevamo parlato, magari proprio in trasmissione, di una cosa del genere, cioè del fatto che esistono dei particolari tipi di lineamenti in cui i software di riconoscimento facciale o falliscono miseramente o tendono a dare un match sempre positivo, per cui sostanzialmente se tu hai una data caratteristica facciale, quella caratteristica in realtà non è una caratteristica diciamo selettiva, ma è una caratteristica che c'hanno talmente tante persone che sostanzialmente non ti aggiunge niente. Questi hanno esteso lo studio dimostrando che in realtà non è una particolare caratteristica, ma esistono proprio delle facce tra virgolette neutre.
Il che chiaramente, no, se uno ha, no, ha una di queste foto, può impersonare praticamente chiunque. Ma questo, tra l'altro, come dire, è anche una ricerca eccessiva per il caso di cui stavamo parlando. Perché se io so che c'è il mio vicino di casa che ha addirittura la disoccupazione, io basta che gli faccio una foto a lui e ho proprio risolto il problema in questa maniera. Quindi è molto più semplice di questo. Ma insomma, questo qui è per dire quanto il tutto sia piuttosto fumoso. Quindi la biometria non solo da alcuni punti di vista è estremamente pervasiva, perché come nell'esempio della tastiera di prima guarda aspetti di noi di cui magari nemmeno noi ci rendiamo conto, ma in realtà non è nemmeno precisa, cioè in questo poi dipende, no? Perché tipo l'impronta digitale abbastanza precisa, la retina molto precisa, riconoscimento facciale stiamo scherzando.
Sì. Nonostante nell'immaginario collettivo il riconoscimento facciale venga considerato come una cosa molto più precisa dell'impronta digitale o dell'impronta della retina, il che è, diciamo, non è totalmente privo di fondamento.
Sì, è solamente più intuitivo il fatto che gli umani quel riconoscimento lo sanno fare, mentre quello delle impronte gli viene peggio, cioè è meno intuitivo, ma tra l'altro quanto è facile confondere le facce, nel senso, e quanti, no, che processi e storie sono state segnate dal fatto di confondere una faccia. Quindi
sì, diciamo, comunque, per chi fosse curioso e volesse sapere ma questa faccia neutra come appare, magari vuole cercare di truccarsi da neutro, allora le facce neutre,
c'è uno
sono...
che è chiaramente De Luca.
Però è chiaramente una, sono tante persone, nel senso che hanno delle facce, noi ci abbiamo davanti ovviamente le foto di queste facce neutre, che poi in realtà le facce, se tu le guardi, sembrano, sono tutte molto simili, queste sono generate al computer e sovrapposte con persone diverse,
ma solo una è uguale a De Luca.
Esatto. Comunque, queste facce neutre, diciamo, in genere sono persone, in genere tendono a essere prima di tutto maschi. Cioè le facce maschili sono molto, è molto più comune trovare una faccia maschile neutra che una faccia femminile neutra. Secondo, tendono ad essere persone anziane, nel senso che questa era una cosa che in realtà già si sapeva da prima, perché si sapeva che gli ultra sessantenni tendono ad avere meno differenze facciali rispetto ai giovani, cioè i software di riconoscimento facciale riconoscono molto più facilmente i giovani che gli ultra sessantenni. Però in generale le facce neutre tendono a essere appunto maschi anziani, quindi ultra settantenni, generalmente senza occhiali. Questo no, perché evidentemente l'occhiale dà una
distingue un meglio, c'ha più variabilità, chissà.
Sì. Sì. E basta, questa è la caratteristica. Quindi sappiate che se riuscite a invecchiare senza avere bisogno di troppi occhiali, senza dover mettere sempre gli occhiali, e vi capita di essere maschio, avete svoltato, siete un neutro. Quindi
esatto, potrebbe andare così. Io direi che sono le 21:43, e a meno che non hai proprio delle cose che le devi dire. Da una vita.
No, anche perché diciamo, noi abbiamo detto, abbiamo promesso sempre che avremmo fatto musica tipo ogni 20 minuti, 30 minuti massimo, ci siamo tenuti per 45.
Ma noi usiamo l'unità di misura dei minuti imperiale, cioè certo. È tipo le miglia che hanno 100 varianti. Musica. Torniamo in onda, vi stavamo parlando di biometria, di biometria, e vi diamo ancora altre due chicche. A riguardo vi abbiamo parlato di questa un po' stranezza delle master faces, facce di persone che non esistono veramente, però sono generate, come foto esistono e funzionano bene, corrispondono a un po' a tutte le altre facce, sì. Ma uno potrebbe dire, beh, ma magari però c'è un qualche contesto in cui è più semplice se ci sono proprio io con la mia persona, magari perché vengo fotografato, esatto, da altri, quindi
e,
sì.
magari non ti viene bene invecchiare, e soprattutto se hai una faccia che è riconoscibile, pure che invecchi non ti diventerà mai una master faces, perché
sì, se sono incollarsi una foto in faccia potrei tentare, ma sì.
E questo ci viene incontro un'altra ricerca fatta anche qua all'università, in un'università israeliana, stavolta è un'altra università. Io comincio a chiedermi com'è che le università israeliane battono su questa cosa del riconoscimento così.
Ma io ti consiglio, se hai, non so, delle settimane in cui farti male, di leggerti quello che esce dal Dipartimento di Informatica di Ben Gurion.
Esatto.
Perché sono com'è un militarista così crasso che fa impressione per come non nascondono nemmeno un po' il fatto che il grosso della loro, ma quasi tutta la loro ricerca è sostanzialmente militare.
Sì, infatti, quindi diciamo che sappiate che una di queste due ricerche è stato fatto dall'Università Ben Gurion, non vi dico quale. Sta a voi.
Non entrambe, quindi.
Non entrambe, solo una, perché sono da due università diverse, tutte e due in Israele, però una di queste è la Ben Gurion, l'altra non lo so. Comunque, quest'altra ricerca, invece delle Master Phases, è era intesa a cercare di capire se era possibile confondere i software di riconoscimento facciale facendo delle modifiche semplici alle immagini delle facce, quindi non con delle facce neutre ma con delle facce modificate per renderle confondenti. E loro praticamente hanno notato che esisteva, hanno usato un software che applicava sostanzialmente il make up il trucco sulle foto. Sai, vedete questi software che sono quelli che ti fanno le orecchie di gatto, quelli che ti fanno le stelline, e sono quelli che ti applicano il trucco in faccia. Hanno fatto la prova e hanno scoperto che esistevano dei pattern di trucco che riducevano sensibilmente il riconoscibilità della faccia da parte dei software. Allora a questo punto hanno, ovviamente questo è tutto fatto via software sull'immagine, a questo punto hanno fatto la controprova, cioè hanno chiamato dei truccatori e hanno cominciato a fare truccare le persone, truccare però non per farle venire carine, ma truccare secondo i pattern che loro avevano trovato tramite il software che erano confondenti per i sistemi di riconoscimento facciale. Magia. Funzionavano, nel senso che esistono certi make-up che permettono di confondere i sistemi di riconoscimento facciale.
Comunque, però voglio dire che stavolta non si sono proprio inventati niente, perché io mi ricordo, anzi non mi ricordo bene perché la mia memoria fa cilecca, ma credo fosse all'Hack Meeting dell'anno scorso a Roma, al Forte Prenestino, in cui c'era un software di riconoscimento facciale in uso e poi ti potevi truccare forse era più tempo fa, ma era sempre, vabbè, non me lo ricordo, però sicuramente l'ho visto a Roma nel CSU a Forte Prenestino, in cui appunto il gioco era proprio frega il sistema di riconoscimento e niente, c'erano tutti quanti i trucchi che volevi, ti potevi truccare e poi ti potevi esporre, no, volontariamente alla telecamera di sorveglianza e vedere quando è che riuscivi effettivamente a confonderla con il trucco.
Sì, loro sostanzialmente diciamo appunto una cosa che già abbiamo visto, loro ci hanno fatto uno studio scientifico che ha avuto come conclusione che in alcuni modelli controllo di riconoscimento facciale, utilizzando alcuni modelli di riconoscimento facciale, praticamente loro sono arrivati al 100%, cioè nel senso con alcuni tipi di trucco loro sono arrivati alla non riconoscibilità totale della faccia, comparata con una riconoscibilità di almeno il 50% delle volte per le persone senza trucco, e di almeno un terzo delle volte per persone con tipi di trucchi che non corrispondevano a quelli ideali, però diciamo trucchi normali, diciamo fatti magari per mimetizzare un po' la faccia, che so, i trucchi tipo quelli militari, tipo quelli che non...
Cos'è il trucco militare?
Tipo quelli quando si fa la faccia nera o la faccia con... per cercare di rendere meno riconoscibili la faccia.
Mi fido, non so cosa stai dicendo.
Vabbè, sì,
ma va bene.
Quindi sostanzialmente il funziona anche in questo caso, cioè nel senso che anche semplicemente applicare determinati pattern di trucchi che però purtroppo sono dipendenti ovviamente dal sistema di riconoscimento facciale, quindi non è che c'è il pattern generico che funziona con tutti, può portare fino a rendere del tutto inutile il sistema di riconoscimento facciale. Comunque, per quanto riguarda sul riconoscimento facciale abbiamo più o meno finito, vediamo due notiziole collegate. Una è una notiziola, diciamo, un po' ridicola, che diciamo riguarda appunto i software di riconoscimento facciale. Voi sapete che ci sono software di riconoscimento facciale, ce ne sono un sacco nel mondo e sono sviluppati da un sacco di paesi. Alcuni di questi violano chiaramente la privacy degli utenti. Del resto tutti i software di riconoscimento facciale violano qualcosa, perché comunque per sì, un po' per forza. Però ci sono quelli che sono giudicati accettabili e quelli giudicati inaccettabili. In particolare gli Stati Uniti sono uno di quei paesi che è molto attento nel giudicare i software accettabili o inaccettabili, tant'è che ha fatto una blacklist di software ovviamente sviluppati da nazioni nemiche tipo la Cina, di software che loro ritengono di riconoscimento facciale, che loro ritengono essere incompatibili, che non dovrebbero essere utilizzati perché sono pericolosi, incompatibili con le libertà civili, eccetera eccetera. Indovinate un poco? Hanno
cioè che non devono essere utilizzate dagli altri. Senso...
No, in teoria non dovrebbero essere utilizzate dai cittadini americani, cioè la mia azienda fatta la pesca che mi vuole controllare l'accesso ai lavoratori nell'industria, questo software non lo può utilizzare perché questo violerebbe i diritti dei lavoratori, secondo il governo americano.
È un'azienda, però se è per un motivo più serio, senso...
Infatti è venuto fuori più di un mese fa, però vabbè,
eravamo in vacanza, agosto non esiste,
che negli Stati Uniti hanno fatto un sistema, una cosa di sorveglianza che è durata circa un anno, per trovare dei criminali, che il criminale in questione tra l'altro era, se non sbaglio, una donna che era scappata col bambino, una cosa del genere. Comunque praticamente l'hanno ritrovata come? Utilizzando un software di riconoscimento facciale cinese che, guarda caso, era stato bannato agli Stati Uniti. Cioè le autorità americane, la polizia, anzi un'agenzia federali, diciamo, hanno scientemente utilizzato un software evidentemente più efficace di quelli che usavano loro, che era stato bannato dagli Stati Uniti perché considerato troppo invasivo. Però per fare le indagini andava bene. Questo è un esempio di due paesi e due misure che vengono utilizzate. Due paesi e due misure. Sì. Ma che vuoi, c'è del terrorismo dietro, come dicono in quasi tutti i casi, quindi. L'altra, diciamo, era quella sulla faccia sbagliata, diciamo, che è una cosa in cui non c'entra proprio il riconoscimento facciale, però è interessante come notizia perché fa capire come affidarsi a questi algoritmi in maniera cieca provoca grossi problemi.
Eh sì, specie quando, ed è spesso il caso, cioè un conto è quando un algoritmo vuole automatizzare qualcosa che avremmo potuto fare a mano. In quel caso è verosimile che ci sia, no, facciamo caso per esempio che voi per entrare in un certo posto avete un riconoscimento facciale, se non assomigliate alla persona che dite di essere voi non potete entrare, però magari c'è un tasto con cui voi chiamate, non so, il servizio clienti e gli dite guarda non funziona però sono io, e loro guardano manualmente, no? E quindi è un sistema assistito dalla tecnologia ma che ancora permette di essere modificato. Oppure se sempre, no, magari in casi di sorveglianza automatizzata e cose del genere, sì, magari con quelle cose la polizia ti sorveglia meglio, ti controlla ancora di più, però c'è comunque poi una revisione manuale. Ma in alcuni casi il risultato di questi sistemi va oltre quelle che sono, cioè, nessun umano potrebbe mai dire di sì o di no a quel risultato, e quindi sostanzialmente non si può fare altro che crederci oppure non crederci. Ecco, quando si arriva a questo tipo di casi, la cosa è davvero molto molto problematica, ed è il caso di una persona negli Stati Uniti che è stata accusata, non so se è proprio di omicidio.
Sì, omicidio.
Perché c'era un video in cui la sua automobile passava, poi c'era uno sparo, una persona è morta per questo sparo, e secondo un sofisticato software di cui adesso non ricordo il nome, ma ce l'ho sotto mano, poi lo ritroviamo, c'è questo software che capisce
si chiama ShotSpotter.
cioè individuatore di spari. E lo sparo l'ha individuato, dice che proviene dall'automobile del tizio che è passato, e quindi quella è la sua automobile, la guidava lui, e quindi lui è l'assassino.
Lo dice il software, non c'è bisogno di, non c'è, no, ovviamente non ci sono testimoni, non c'è niente, c'è solo il video da cui non si vede chi ha sparato, ma questo software dice che diciamo che lo sparo veniva da là. Come funziona questo software?
Funziona tipo come funziona, se ho capito bene, l'individuazione dei terremoti.
Sì.
Cioè loro hanno vari microfoni in giro per la città e poi triangolano i suoni.
Esatto. Quella zona della città era mappata con una serie di microfoni, e quei microfoni puntavano alla un posto compatibile con la posizione della macchina di questo tizio. Ora, sostanzialmente questo è uno dei casi, e personalmente il secondo di cui leggo in maniera piuttosto approfondita, di casi in cui negli Stati Uniti una persona viene condannata come prova fondante sostanzialmente un software, un'intelligenza artificiale che dice sei stato tu. Il punto è che qua, appunto, non essendoci testimoni, non essendoci niente, quella era sostanzialmente l'unica prova, cioè non c'era una prova che fosse stato lui. L'unica prova era che il software diceva che lo sparo era compatibile con l'auto come sorgente. E allora, ovviamente, questo qua si è trovato in carcere, si è trovato sostanzialmente nei guai. È stato in carcere per un anno prima che il giudice sostanzialmente non l'assolvesse, come si dice, ritirasse il caso, diciamo, sostanzialmente
archiviasse
su richiesta del pubblico ministero, diciamo, la versione americana del pubblico ministero, per evidenze insufficienti.
Per insufficienza di prove, nel senso, esatto. Non c'erano altre prove con cui andare avanti, però in pratica sono tenuto dentro per un anno.
Ora la questione è che a questo punto si è andati a indagare perché da condanna tanto certa da buttarlo in carcere, cioè nel senso da sospetto tanto certo da buttarlo in carcere, a insufficienza di prove, perché sono andati a guardare esattamente come funzionava questo software. Diciamo, appunto, funziona un po' come il sistema dei terremoti, come dicevi tu. È un sistema che si basa sui suoni, mette vari sensori in giro e poi cerca di triangolare in base all'eco, al suono e all'eco, l'origine di un evento che ha provocato il suono. Ora, siccome gli spari in generale sono rumorosi, è un tipo di è un campo in cui si può applicare questa tecnica. Ora, praticamente, sostanzialmente hanno studiato questo sistema, hanno fatto una sorta di audit, quello che leggo io è fatto dai giornalisti, ovviamente, però diciamo, l'hanno fatto anche a livello giudiziario, e in cui si sono accorti che questo sistema tranquillamente riesce a perdere uno sparo fatto a poca distanza da un microfono, cioè a non sentire niente. A classificare come spari i fuochi d'artificio un'accensione venuta male di una macchina, diciamo.
Al fuoco d'artificio ancora, no? Uno dice, beh, però in effetti sempre di esplosione si tratta. L'accensione di una macchina è già più problematica.
Praticamente alla fine il report su cui era stato accusato questa cosa era stato preparato dalla società. E sostanzialmente alla fine si sono resi conto che il metodo che utilizzava questo sistema non è manco del tutto algoritmico, cioè nel senso non è una vera intelligenza artificiale che fa tutto da lei, per cui tu dici no, è stato il software che ci ha detto che è così, santo software. No, addirittura questo sistema da parte della società veniva guidato a livello umano, quindi sostanzialmente gli impiegati di questa società potevano, quando arrivava il dato dei microfoni, potevano semplicemente cambiare la sorgente del suono e in maniera da fare quello che, diciamo, quello che si chiama quando fai cose, il cherry picking. Cioè loro sentivano il coso, sentivano vari suoni, a un certo punto dicevano: il suono è questo, e quindi facevano cherry picking sul suono. Quindi
cherry picking è non so come si traduce in italiano, vorrebbe dire scegliersi, caparsi le ciliegie.
Sì,
cherry picking, cioè quando tu hai un sacco di dati e di elementi e scegli solamente quelli
che ti sembrano migliori, ma che
il che potrebbe
migliori...
anche voler dire forse quelli che ti fanno più comodo a supportare,
esatto,
la tua tesi di partenza.
Quelli che sembrano migliori, esistono dei sistemi oggettivi per scegliere da una mole di dati casuale quella che sembra migliore, ma esistono anche, ma molto spesso purtroppo, se tu vuoi dimostrare una teoria, il cherry picking lo fai scegliendoti i dati che la tua teoria lo dimostrano. Quindi non cioè, diciamo, questa cosa mette molto in dubbio le performance di questo software, perché voglio dire, anche se uno non deve dare fiducia negli algoritmi, una cosa è che tu hai un algoritmo che ti dice in maniera asettica e neutra, secondo i dati viene da quel punto, un'altra cosa è che tu c'hai in mezzo un essere umano che dice: no, guarda, il suono, quello che viene da destra non lo considerare, considera solo quello che viene da sinistra.
Sì, e il tutto senza un criterio prestabilito, perché un conto è che c'è, come dire, una parte del sistema di riconoscimento che è basata su un compito e tu dici: lo faccio fare ad un umano perché funziona meglio, cioè la mia esperienza è che è meglio così, però le istruzioni che ha sono chiare e quindi io dico, no, cioè il riconoscere se questa cosa magari è uno sparo oppure no, io non lo faccio fare ad una macchina perché ho visto che funziona meglio così, va bene, però la questione è in base a cosa lo scegli. E da quello che si è capito, solamente questo sistema era così tanto assistito da degli umani che sostanzialmente si stavano aggiustando i dati.
Sì, esattamente. Da figurarsi che alla fine, visto che c'è stato appunto un dibattito negli Stati Uniti su questa cosa, alla fine il CEO di questa società non ha voluto discutere sul come funzionasse effettivamente l'algoritmo della società, ma ha detto una frase in un'intervista che è diciamo molto interessante secondo me, che secondo me fa capire bene dove sta la cosa. Cioè alla fine, pressato su un'intervista, ha risposto: il punto è che qualche cosa che alla fine viene rilevato come uno sparo deve avere occhi e orecchie su di lei, occhi e orecchie umane, ok? Questa è la frase che lui ha detto. Cioè, quindi praticamente lui sta dicendo che loro hanno un software che identifica questi spari, ma che alla fine ci vogliono gli esseri umani per dire se è veramente uno sparo o no.
Che può anche stare bene, però in quel caso, quando
questo rappresenta sostanzialmente il fallimento di tutta la teoria, la filosofia che ci sta dietro. Cioè, il fatto che io mi affido a un software per decidere da dove viene uno sparo serve perché io non voglio dover andarci con i periti, con gli esperti di balistica, con le cose, voglio un sistema veloce per ottenere questa informazione. Ma se direttamente chi produce questo software lo vende a caro prezzo, alla fine, dietro pressioni, discussioni e cose, ammette che per decidere veramente questa cosa ci vogliono comunque gli esseri umani, quindi il software in realtà non vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Faccio notare che questo software ha il modicissimo costo,
esatto, proprio di
$95,000 per miglio quadrato all'anno,
che sono una cifra, prima ci facciamo due conti, quanto costerebbe una cosa del genere per esempio a Roma.
Cioè, se volessimo monitorare tutta la città di Roma, ovviamente questa cosa non ha senso perché queste cose loro monitorano piccole zone, non, ma se volessimo monitorare la città di Roma costerebbe $40 milioni l'anno.
Però se invece, che ne so, volessimo monitorare solamente San Basilio, ce la caveremmo con 200.000 probabilmente.
Ma sono sempre $200,000 l'anno, cioè comunque una cifra, comunque una cifra che ci puoi comprare qualche autobus o qualche cosa invece di usarla.
Invece di
usarla per un software che alla fine ti serve semplicemente per dire: oh guarda, secondo me è stato lui, ma tanto ci vogliono i periti per dirlo.
Beh, comunque loro ti piazzano un sacco di microfoni in giro per la città, è una,
qui tu stai dicendo,
è una cosa molto riqualifica.
Sei sempre malevolo, tu stai dicendo che magari potrebbero usare questi microfoni per altro.
Ma questo non l'ho nemmeno mai detto, mi limitavo tanto a dire che se me abbelliscono anche l'ambiente, certo, questi microfoni,
certo,
che loro,
certo,
mettono
vicino
in giro.
Alle telecamere ci stanno bene i microfoni.
Ma sì. Altrimenti se poi girano un film. Va bene, niente. Secondo me è arrivato il momento, sono le 22.07, di un altro stacco musicale e poi dalla biometria ci spostiamo, ma non poi davvero di tantissimo. Rimaniamo sempre in zona per oggi. Quando adesso andiamo a rientrare alle 22.11 sul Dita nella Presa, vi ricordo ci potrei chiamare allo 0649 1750, e dicevo, adesso che andiamo a rientrare mi veniva in mente che noi abbiamo citato sì, dei casi in cui software di sorveglianza sono stati utilizzati per anche in maniera molto discutibile per ricercare casi un po' gravi, tipo quello di un non ho capito se era un rapimento o cos'era, questo di un omicidio, ma il vero grande crimine che giustifica ogni altra cosa non l'avevamo ancora tirato in ballo, e invece era il momento di farlo. Il terrorismo, tu dici tu, ma no, più del terrorismo. Cioè, più del terrorismo
non mi starai toccando i bambini.
I bambini, esatto. Pensi ai bambini, e quel qualcuno è la Apple. Ringraziamo, bontà loro. E, perché infatti la Apple ha ben pensato di appunto mettere l'intelligenza artificiale al servizio di ciò che abbiamo di più caro, e così fare un sistema antipedofilia sul suo cloud.
Sì, noi diciamo vi avevamo già detto una notizia del genere, perché quando l'Apple l'aveva annunciato avevate stato un po' di scalpore, perché loro avevano annunciato sostanzialmente che avrebbero fatto una ricerca, cioè questo software avrebbe cercato delle immagini delle singole degli utenti, sostanzialmente dei sistemi Apple, avrebbe cercato non immagini ben precise, ma avrebbe confrontato praticamente gli hash di immagini in maniera da riconoscere se all'interno del cloud o del cellulare di una data persona c'era un'immagine che era stata riconosciuta come pedopornografica, riservandosi poi il diritto sostanzialmente praticamente denunciare questa cosa per proteggere appunto i bambini alla pedopornografia. Questa cosa aveva lasciato, perché giustamente c'era da subito la questione: ok, ma la privacy dell'utente? Perché tu praticamente mi stai dicendo che il tuo sistema accede a tutte le mie immagini, a tutti i miei video, a tutte le mie cose, senza che io neanche lo sappia. E questa cosa ovviamente è andata avanti.
Inoltre l'altra questione è che diciamo il tutto risulta scivoloso da molti punti di vista. Ne cito almeno alcuni. Uno, il tutto si basa sull'avere già un database di immagini pedopornografiche note. Il che sinceramente già mi sorprende, no? Cioè, perché uno dovrebbe tenere un database di immagini pedopornografiche nel dipartimento contro la pedofilia? Cioè, non è troppo meglio se te le cancelli quelle immagini che non se te le tieni? E questo è, diciamo, il primo argomento. E inoltre, se il tutto non fa altro che riconoscere le immagini già note, non farà nulla contro i nuovi abusi. Cioè, se sì, c'è diciamo un abuso nuovo, io faccio una foto, questo non lo riconosce e quindi rimane fregato. Certo, c'è anche il problema della ridiffusione di immagini di abusi precedenti, anche questo è un problema. Uno dice vabbè, non li risolve tutti, ma ne risolve almeno qualcuno.
Diciamo che da questo punto di vista Apple è da una parte un po' paracula, dall'altro si vuole mettere al sicuro da eventuali ritorsioni, perché praticamente se tu hai un database di immagini che sei sicuro essere pedopornografiche, è molto più facile riconoscere se tu hai quell'immagine, diciamo, invece di cercare di utilizzare un'intelligenza artificiale per capire se un'immagine è pedopornografica e poi fa la figura di Facebook quando ha bloccato la fotografia quella famosa della bambina
in Cambogia?
Non mi ricordo, però era per pedopornografia, quando in realtà quella era una fotografia famosa, semplicemente che il sistema, essendo un'intelligenza artificiale, non lo poteva sapere.
No, in realtà lì, se non ricordo male, poi i moderatori umani fecero lo stesso errore, cioè confermarono l'errore dell'intelligenza artificiale, perché comunque per tanti motivi. Un altro dei problemi che mi veniva da riportare, oltre a quello che già dicevo, cioè il fatto che riporta solamente ciò che è già noto, è che in generale, no, provo a prenderla un po' larga e spero di non confondere troppo. In informatica, quando si pensa ad un modello di intelligenza artificiale, si pensa sempre ad un qualcosa che impara a partire da una base dati e poi riconosce degli oggetti nuovi e vede se sono validi o no. Quindi tu per esempio prendi un database di foto di gatti e foto di non gatti, quindi foto di qualsiasi altra cosa che non sono gatti, poi dopo fai vedere delle foto di cose e quello ti dice se c'è un gatto oppure no. Ok, e questo è come funziona. In generale si assume che ogni sistema da cui un meccanismo dell'intelligenza artificiale impara ha due problemi. Uno è il rumore, ha tanti problemi, ma uno è il rumore, cioè il fatto che a volte c'è un gatto che è classificato come cane, perché sì, perché qualcuno si è sbagliato ed è così. E poi c'è anche però il caso malizioso, cioè c'è qualcuno che volontariamente ti ha messo del materiale lì, ma non ma non doveva esserci, ok? Quindi te l'ha fatto per cercare di rompere il tuo sistema. Un caso di questo tipo lo riportavo un po' di anni fa, quando parlammo di come alcuni, se non sbaglio, non so se erano universitari, cosa avevano fatto, avevano solamente insegnato a alle macchine a guida autonoma della loro zona che lo stop in realtà non era lo stop ma era un limite di velocità. Avevano fatto un trucco del genere e insomma, questo problema come si ritorna sul caso nostro è semplice, funziona così. Diciamo che tu vuoi bloccare l'account di qualcuno, è sufficiente se sei in grado di prendere una foto che sai che quella persona ha, quindi per anche essere una foto famosa che magari hanno tante persone o che sei sicuro che quella persona abbia, la fai entrare dentro al database delle foto di materiale pedopornografico e ora a catena hai bloccato tanti account per quel motivo. Cioè, in generale, quando tu prendi un corpus di dati non dovresti darlo come ciecamente vero, specie se riguarda delle cose molto problematiche. Cioè, in genere non è simpatico dover spiegare, no? Cioè, diciamo che ti chiudono l'account, in genere le persone quello che fanno è che ne parlano con il loro amico che è pratico, no? di informatica e che gli dà una mano, ma non è in genere qualcosa che le persone fanno si sentono a loro agio di dire: mi hanno chiuso l'account per pedopornografia. Cioè, anche se sanno che di non averla mai commessa e quindi diciamo così sono almeno due problemi tecnici che ci sono in ballo, ma il problema che forse è ancora più grande è che una volta che hai un sistema che è lì e gira e guarda tutte quante le foto e le analizza, è molto ragionevole pensare che poi aggiungi una caratteristica per volta e che se ricevi la richiesta da un governo di dire: ma perché non fa che oltre alle immagini di pedopornografia, ma e se facessi anche che mi riconosci tutti quanti i testi di incitamento alla violenza, e se facessi questo e quello, insomma da lì quando parti la strada è un po' spianata. E questo, diciamo, sono obiezioni che parecchi gruppi hanno sollevato e non so se volevi proseguire, ma altrimenti io in realtà volevo citare anche quello che hanno detto i pochi gruppi, pochi non lo so se sono pochi, sono pochi tra il sondaggio che ho fatto io su internet, gruppi che invece hanno incoraggiato, hanno applaudito a questa
sì,
nuova.
Sì, perché diciamo questo argomento, come dicevamo anche su, è uno di quei classici argomenti super divisivi, nel senso il pubblico su questa cosa, il pubblico, ma inteso non nel pubblico tipo persona qualunque, ma tutti, gruppi di pressione, associazioni per i diritti dei bambini, per le libertà civili, per la tutti hanno fatto una scelta polarizzata, cioè la classica cosa questa che o è il male puro o è il bene puro. E questo è successo, per cui praticamente effettivamente da quello che ho visto io, la maggior parte delle cose che ho trovato online di gruppi di pressione, di cose che sono contro questa cosa, però c'è una minoranza a favore, quelle di cui tu stavi parlando.
Esatto. Insomma, c'è anche qualche gruppo che quello che dice è il problema dell'usare questo strumento come strumento di sorveglianza per ora del tutto ipotetico, perché non è questo che Apple ha annunciato, e quindi, no, come dire, un problema è ipotetico e un altro problema invece è molto concreto. Chi ci pensa ai bambini, facciamo quello che c'è e al massimo preoccupiamoci di mettere più clausole salvaguardia per dire sì, ma non ci potete fare nient'altro. Quindi diciamo questa è un po' la posizione. Ma io un appunto che volevo fare su questa posizione è che mi sembra di intuire qualche cosa, no? Se posso cercare di cogliere il buono in un'affermazione che non condivido per nulla. Cioè, queste persone, che in questo caso è di un'associazione, il Centro Nazionale del Regno Unito per i bambini scomparsi e abusati, vittime di abuso, exploited, non so come si traduca in questo caso, stanno dicendo: beh, però questa cosa, se la fanno, fa di fatto scomparire queste immagini da internet, e questo sarebbe una cosa utile, perché per la vita di queste persone il fatto che le loro immagini continuino a girare fa continuare una violenza che hanno già subito. E questo è una frase che ha almeno una buona parte di ragionevolezza, se non che è falsa, nel senso che in realtà questo sistema fa sparire queste foto solamente da iCloud, che è il sistema di Apple di cloud, in cui tu archivi i tuoi file, il che non è per niente la stessa cosa che cancellarla da internet, perché potrebbero stare tutti quanti gli altri posti se non lì. Quindi, beh, sì, certo, uscirebbe fuori che c'è un certo strumento che probabilmente chi fa queste cose non userebbe più, perché insomma è stato dichiarato pubblicamente, quindi lo incoraggerebbero a non evitarlo. Ma non è che poi chi magari è contento di questi meccanismi, no? Diciamo che questi meccanismi partono, il tutto non si trasforma in un incubo della sorveglianza, ed effettivamente come dire, fanno le cose buone che devono fare, non ne fanno nessuna delle cattive. Ma però le cose buone che fanno le fanno solamente su iCloud. Beh, a questo punto io mi chiedo, no, dove proseguirebbe la spinta? Cioè, proseguirebbe nel dire: ora però tutti i siti e i servizi e i sistemi informatici che offrono la possibilità di caricare foto devono fare esattamente la stessa cosa, in esattamente la stessa maniera, quindi quasi quasi la devono far fare ad Apple, perché finora l'ha fatta bene. Cioè, il concetto di rete dove va a finire, se sei convinto che qua appena una persona di una rete fa una mette un limite alla sua policy, questo sia molto importante, forse perché pensi che i nodi di questa rete siano molto pochi.
Sì, ma e inoltre, per aggiungere una cosa a quello che stai dicendo, tu dici bisogna fare anche negli altri nodi lo stesso controllo, e allora chi lo fa, la Apple? Probabilmente la risposta è sì, perché la Apple ha, giusto per dire, ha sviluppato un software di matching per queste immagini, e nonostante gli sia stato richiesto da vari ricercatori di pubblicare l'algoritmo di matching per vedere se l'algoritmo ha dei bias, dei modi per farsi, come abbiamo detto poco fa per quello del riconoscimento facciale, proprio perché si sa quali sono gli algoritmi di riconoscimento facciale che i ricercatori possono cercare di fare fallire e cercare di capire dove stanno i bug di questi algoritmi. L'Apple finora però ha declinato tutte le richieste ma neanche di pubblicare il codice, ma di pubblicare l'algoritmo, codice algoritmo, non di pubblicare come l'hanno fatto, ma pubblicare semplicemente il principio che ci sta dietro.
Sì, la teoria.
La teoria, noi non sappiamo neanche la teoria che loro hanno utilizzato per fare questa cosa, ce la possiamo immaginare, perché da come ne hanno parlato sembra un confronto per lo più su hash di immagini, però sembra.
Sì, mi aspetterei qualcosa che corrisponde solamente con immagini proprio uguali, o tipo la stessa ruotata, la stessa con i colori cambiati.
Sì, tra l'altro Apple molto ha dato informazioni, ha detto che sostanzialmente il sistema serve. Matcha le immagini soltanto se queste immagini sono indicate come pedopornografiche in tanti paesi, e non in uno solo, perché questa cosa serve a evitare situazioni, diciamo, culturali, per cui in paesi estremamente conservatori venga considerata pornografica un'immagine che magari in altri paesi è perfettamente lecita.
Assumiamo quindi che siano pochi i paesi conservatori, speriamo.
Sì, che sia la minoranza, però vabbè, minoranza degli utenti Apple probabilmente, questo sì, visto che stiamo parlando solo di iCloud, e la minoranza, il tutto non è fatto sulla popolazione mondiale ma sulla popolazione di Apple. Diciamo, il confronto viene fatto su tanti tipi di telefoni, quindi diciamo loro hanno detto tutta una serie di punti che però non permettono di stabilire come funziona e se questo algoritmo che hanno usato ha dei casi che lo fanno impazzire, che lo fanno, rendono inutile, oppure peggio, che produce dei falsi positivi, perché in quest'ambito il non funzionamento, mentre nell'ambito del riconoscimento facciale il non funzionamento è considerato in un certo senso un difetto, cioè tu stai annullando il riconoscimento facciale se tu riesci a non farti riconoscere. E in questo caso il problema è il falso positivo, cioè se lui piglia un'immagine e ti dice all'immagine della cena della nonna, ti dice che è un'immagine pedopornografica e ti blocca tutto e, tu risulti marchiato come pedopornografo perché non lo so, perché c'era una qualcosa nelle tue immagini che il software ha sbagliato, e questo è un grosso problema. Diciamo in da questo punto di vista Apple come dire, non diciamo, non è un'azienda che la racconta giusta in molti, per esempio su queste cose in Cina ha accettato che diciamo che le informazioni degli utenti cinesi della Apple venissero conservate in Cina. Quindi sostanzialmente sotto il possibile controllo del governo. Altre volte diciamo ha fatto cose che diciamo non la mostrano come una paladina, nonostante si proclami, come anche fa Google, come anche hanno fatto Google, Facebook, tutti paladina,
a giro lo fanno tutti,
ma anche la Apple c'ha a suo diciamo a suo carico
dei torsoli nell'armadio,
vari torsoli, per non dire che non dire una famiglia, un albero di mele secco nell'armadio, per cui sostanzialmente il fatto di fidarsi della Apple lascia molto il tempo che trova.
Sì, comunque niente, no, questo si rimarca, come dire, mi sembra che sempre più queste aziende, nell'accezione dei servizi che tra virgolette offrono, cercano sempre di staccare, offrendo, come dire, delle caratteristiche più particolari che sempre di più li distinguano non solo l'uno all'altro, ma anche tutte quante insieme da sostanzialmente il resto di internet, a livello praticamente dal dire esiste internet e poi ci sono alcune all'interno, no, di questo arcipelago, ci sono però delle isole gigantesche che sono questi mondi in cui vigono delle regole molto diverse, per cui se qua un po' di anni fa secondo me la maggior parte, no, anche di aziende avrebbe detto, ma di fronte, se qualcuno gli avesse chiesto perché non fate una polizia antipedofilia, secondo me gli avrebbero risposto con della gentilezza, ma qualcosa tipo, ma noi possiamo pure farla, ma poi se non la fanno tutti quanti non abbiamo fatto nulla, che è un'affermazione del tutto ragionevole. E invece adesso questo addirittura è proattivo, cioè te lo offrono anche come, sicuramente anche come mossa di marketing, si mettono pur sempre nella categoria dei buoni con queste uscite. E niente, insomma, questo per quanto riguarda altre forme di riconoscimento delle immagini per usi ancora più diversi rispetto a quelli precedenti. Sono le 22:30 e io andrei con uno stacco musicale, ma assolutamente non so per quanto lo seguiremo, ma c'è una notizia che non possiamo non darla.
Good evening, ladies and gentlemen. Hope you're feeling fine. This is Reggae 69. Dance. Ah!
E dopo allora Letkin torniamo a parlare, questa volta cambiamo davvero argomento. Cambiamo davvero argomento e parliamo di moneta, nella moneta che non è una moneta, è comunque la più sopravvalutata di sempre, direi. No, dai, forse non se la batte col coso. Com'è che si chiamava quello? Con lo check. Con lo check.
Vabbè, sicuramente come sopravvalutata è sopravvalutata.
Nel senso, in senso letterale.
In senso letterale, che è valutata proprio tanto.
E ed è anche sopravvalutata quando si parla di anonimato. In tre parole, non è anonima, non pensate che lo sia, ed è sopravvalutata da tanti altri punti di vista, non è nemmeno una moneta, ma questo non ha impedito al governo del Salvador di riconoscerla come moneta valida. E in genere, no, si dice, cioè, quando è che si considera che una moneta è riconosciuta da uno Stato, quando la si è obbligati ad accettarla come metodo di pagamento?
Sì, ovviamente stiamo parlando del Bitcoin, che oltre a fare da titolo nei giornali quando sale e quando scende, ora è diventato moneta del corso legale in El Salvador. Notare che l'El Salvador, se non erro, è un paese che ci ha avuto problemi con la propria valuta.
Sì, adesso la valuta del Salvador è il dollaro, sì, ma il dollaro statunitense. Proprio.
Sì, sì, e quindi loro hanno deciso a un certo punto di passare direttamente all'utilizzare il dollaro americano come valuta. Ora, nulla impedisce a un paese di non avere una valuta nazionale e utilizzare la valuta in un altro paese, però c'è il problema che quando tu utilizzi la valuta in un altro paese, in un certo senso rinunci a una forma di controllo su alcune cose dell'economia, come dicono tutti i vari no euro che girano. Ah, non puoi svalutare la moneta, come se fosse una cosa fondamentalmente una svolta quella di svalutare la moneta.
A volte può anche essere utile.
Sì, potrà pure essere utile, ma non è che certo ci salvi il mondo con la svalutazione.
Diciamo che nel caso del Salvador il problema è più grande che con l'euro, perché se comunque i paesi dell'Unione Europea, con tutte le differenze più o meno, hanno delle economie vagamente comparabili e poi hanno dei momenti di raccordo decisionale e cose del genere, il Salvador e gli Stati Uniti d'America viaggiano su dei binari, su degli interessi
completamente diversi. Stiamo parlando di un paese che ha un pieno sostanziale controllo della sua moneta, ma che ha gli interessi di una grande potenza industrializzata che abbondantemente sfrutta i paesi del sud del mondo, e di un paese del sud del mondo che, non contento di essere sfruttato direttamente, vuole pure lo sfruttamento indiretto via valuta. Allora, questa cosa qua del Bitcoin era un pallino del nuovo presidente del El Salvador, che è un tizio che ovviamente si è presentato stavolta con la coalizione di centrodestra e che è un decisionista di massimo livello. Tra l'altro è uno che non ha manco 40 anni che comunque è stato, sai, il nuovo che avanza, la politica, insomma. Io quando ho visto questo qua ho detto: guarda questo un altro Renzi, perché ci assomiglia molto, salvo che questo è più dichiaratamente di destra. Ora, questa cosa fatto ovviamente annunciato in pompa magna, l'idea era che utilizzare il Bitcoin come valuta e renderlo cambiabile col dollaro americano, quindi sostanzialmente mettendo un fondo nazionale per assicurare la convertibilità tra le due cose. Il progetto, a parte un vago senso di inutilità dell'operazione, diciamo, non è che come progetto non è che sembrava una cosa che vogliono fare questa cosa, la facciano, vabbè, non si capivano bene, non si capisce bene quali siano i vantaggi in realtà che dovrebbe avere la popolazione salvadoregna dall'uso del Bitcoin collegato col dollaro.
Sono però molto chiari, direi, gli svantaggi, perché se pensate a dei casi, quelli successi molto più spesso, no? Magari di valute nazionali che però avevano il cambio fisso, tipicamente col dollaro, con qualche altra valuta, che comunque da lì ad usare direttamente l'altra valuta come moneta nazionale è più un fatto di orgoglio che una vera differenza in termini economici. E che cos'è che succede? Il punto è che se quei due mercati hanno delle solidità diverse, a un certo punto deviano, e mantenere la convertibilità è o molto costoso o solamente una cosa che tu dici a voce, ma poi in realtà nessuno converte assolutamente niente, perché una delle due monete non vale nulla, l'altra vale molto e quindi non te la cambia proprio nessuno.
È il caso che c'è stato in paesi come lo Zimbabwe, la cosa
l'Argentina? Avrei detto l'Argentina? Mi sbaglio?
L'Argentina forse per un piccolo periodo l'ha avuto, però non sempre. Comunque, diciamo, è il fatto di questi paesi in cui tu c'hai appunto una moneta, c'è il corso ufficiale, il corso parallelo, in cui praticamente l'economia vera sta sul corso parallelo che si fa in valuta straniera.
Ecco, nel caso del Bitcoin il problema è moltissimo più grande, perché almeno nel caso di una valuta nazionale tu puoi almeno pensare di fare delle previsioni su quali saranno le cose, per cui tu puoi pensare che magari è una crisi momentanea quella che hai, ma che la tua economia interna ha più o meno questa tendenza, quindi puoi sapere quali fondi ti servono per mantenere la convertibilità dell'economia e cose del genere. Ma sul Bitcoin sostanzialmente è molto difficile per chiunque riuscire a controllarli, e direi non il governo del Salvador.
Sì, perché se quando parli del dollaro tu puoi dire ok, non lo controllo il governo del Salvador, ma
certo, qualcun altro sì.
Certo, la Federal Reserve non permette che il dollaro possa raddoppiare o dimezzare valore nell'arco di un giorno, perché sennò l'economia degli Stati Uniti detona. Infatti quando la moneta cambiano sempre valore poco, perché comunque sono tendenze, perché giustamente sennò ci sarebbero arricchimenti e fallimenti in continui. Il Bitcoin però non è regolato da nessuna autorità. È un prodotto di mercato nel vero senso del termine, nel senso che il suo valore è regolato, il suo valore ormai, diciamo, lasciando perdere la retorica che ci dice che il suo valore è regolato semplicemente da quanto difficile è minare la minare i Bitcoin.
Falso.
Che ormai, che questa cosa era vera all'inizio, ma ormai è completamente falsa, perché in realtà la percentuale maggiore del valore del Bitcoin è semplicemente mercato, cioè nel senso del fatto che il Bitcoin la gente lo vuole, lo scambia, e questo lo rende un prodotto di mercato, esattamente come potrebbero essere dei bond, o come potrebbero essere delle azioni, o potrebbero essere robe di questo tipo. Le azioni, se tutte le comprano, di valore salgono. Esattamente, il Bitcoin fa la stessa cosa.
Sì, esattamente. E sì, è così. Volete avere un'ulteriore conferma a riguardo? Beh, direi. Sì, non è l'esempio migliore, ma è quello più divertente, più sfizioso, quando Elon Musk, personaggio alquanto discutibile, però ci ha regalato questa perla, se non sbaglio ha tipo soltanto twittato la parola Bitcoin, e il prezzo del Bitcoin ha poi avuto un'impennata. Ecco, evidentemente queste non sono dinamiche che sono legate ad un valore, non è come quando un'azione sale perché l'azienda annuncia che cioè è molto attivo e quindi ci sono tanti dividendi e quindi è ragionevole comprarsi le azioni. Quella è la dinamica ordinaria di economia che utilizza anche la finanza come meccanismo di finanziamento e cose del genere, ma questa è la storia vecchia, cioè, diciamo, la finanza attuale è molto più fatta di speculazioni purissime, e qua del Bitcoin ne è proprio un esempio. Quindi questo è un problema gigantesco. Sostanzialmente tu ricevi dei Bitcoin, potresti ricevere dei Bitcoin come pagamento perché stai vendendo carciofi, e poi questi Bitcoin domani può darsi che raddoppiano e può darsi che dimezzano, e già questo è un'incertezza enorme, per non parlare di quanto è verosimile che Bitcoin siano utilizzati come meccanismo per il lavaggio del denaro sporco.
Esatto.
Che sarebbe ancora più semplice.
Comunque torniamo all'El Salvador e vediamo che noi abbiamo un sistema in cui a un certo punto il governo decide di passare al Bitcoin come, in realtà non passare, accoppiare all'istituto dello statunitense il Bitcoin come valuta di corso legale. Questo farebbe sì praticamente che le persone, che i negozi, gli esercenti, che sono obbligati ad accettare Bitcoin. Per fare questa cosa si inventano, questa cosa, diciamo, la legge è di giugno, ma è, deve entrare in vigore il 7 settembre. Quindi tipo quando era? Due settimane fa. Per fare questo, tra l'altro, si inventano una app che dovrebbe servire come portafoglio, un'app, diciamo, nazionale salvadoregna, che si chiama Cibo, che dovrebbe servire come appunto come cosa per scambiare i Bitcoin, e soprattutto loro, nella loro intenzione, e per, anche qua, per le rimesse dall'estero, nel senso chi rimette dall'estero versa direttamente su quest'app e dall'altra parte spunta un quantitativo in, in Bitcoin che può essere cambiato in dollari, eccetera. Notare
un wallet di fatto è l'analogo di un conto corrente in formato, diciamo, digitale. Se avete presente per esempio come funziona PayPal, per esempio, immaginate, no, appunto qualcosa in cui voi caricate i soldi sopra. E quei soldi, tecnicamente voi avete dato i soldi ad un'altra azienda, però questa azienda vi promette, no, che quei soldi non se li mangia e che sono disponibili nel vostro conto. E tipicamente poi, no, come funziona? I pagamenti all'interno dello stesso meccanismo, quindi date ad un'altra persona che utilizza anche essa lo stesso wallet, sono più facili e particolarmente comodi, ma rimangono possibili anche quelli verso l'esterno, quindi poi puoi riaverli. Però diciamo il meccanismo è, tu hai dei beni veri, li trasferisci ad un'azienda che ti tiene come conto e poi il grosso di spostamenti li fai da lì, su questo conto che ti è stato creato.
Sì, diciamo, giusto per aggiungere una nota di colore, il nome Cibo nel dialetto salvadoregno significa tipo figo, cool, lo trovano cool, quindi figo, quindi diciamo anche marketing su questa cosa. Comunque la cosa bella è andare ad analizzare che cosa succede. Ah sì, un'altra cosa, questo progetto Cibo è gestito da un team di venezuelani, che tra l'altro, giusto per fare un poco di cortile assortito, sono a quanto pare legati al governo di opposizione venezuelano, quindi già stiamo vedendo che tipo di legame c'è dietro.
Chissà,
chissà. Comunque, questo fanno questa app, fanno questa cosa, pronti a trasfermare un paese che non è certo Singapore o uno dei paesi più tecnologici del mondo nel paradiso del Bitcoin, facendo che tutti paghino con sistema elettronico, perché una conseguenza di questo passaggio è che sostanzialmente il pagamento elettronico diventa il pagamento fondamentale, perché è vero che tu puoi prelevare dollari da questi hanno messo dei bancomat, diciamo, che si interfacciano con l'app, quindi puoi cambiare i Bitcoin in dollari e prelevare i dollari, però comunque, diciamo, ne hanno messi 200 in tutto il paese, quindi comunque l'idea è che il grosso delle transazioni sarebbe avvenuto online. Ok, arriva il 7 settembre, parte il Bitcoin, pam, i server crashano al primo giorno.
Vabbè, effetto demo, dai, quello è il minimo.
Esatto, quindi a mezzanotte del 7 settembre parte l'effetto Bitcoin, alle 3 di notte i server già sono giù. Poi vengono riabilitati alle 11:30, ma non riescono più a fare nessuna transazione tutti i pochi bancomat che si interfacciano col sistema finiscono senza soldi, perché la gente comincia a prelevare tutto quello che può.
Quindi a quanto pare le persone non hanno proprio questa fiducia in questa Cibo e in questi Bitcoin.
Sì, anche perché è crashata nelle prime 3 ore di funzionamento. Comunque va bene. Verso le 10 del mattino, allora c'è da dire, chi usava questa Cibo gli veniva riconosciuto un bonus di $30 all'accesso. Alle 10:30 del mattino, nel giro di pochi minuti, il Bitcoin perde $10,000 del suo valore in 3 minuti.
Quindi tipo il 20%? Sì, no, anche di più, mi sa. A quanto stava?
Non lo so, comunque perde circa il 15% del suo valore. secondo il conto che fa qua. E magicamente tutti i cittadini salvadoregni che avevano versato i soldi sul coso perdono il corrispondente controvalore in dollari. Per cui sostanzialmente quelli che ci
sì, passano da $45,000 valeva il 6 settembre e arrivano in, tipo in, sì, in 4 giorni arrivano a 37,000.
Quindi sostanzialmente i cittadini salvadoregni che hanno versato i loro soldi in Bitcoin magicamente senza fare assolutamente nulla perdono un sesto del loro valore, così semplicemente perché il Bitcoin ha oscillato. Ovviamente.
E non è l'oscillazione più grande che ha fatto il Bitcoin, che anzi sì, in questo caso l'ha recuperata poco dopo, quindi
ovviamente comunque il presidente del Salvador subito accusa il Fondo Monetario Internazionale di questa cosa.
Il Fondo Monetario Internazionale ne ha fatte tantissime sì, di brutte, dire, ma questa probabilmente niente. Non c'entra proprio niente.
Ora voglio dire, e vabbè che ormai è diventato normale addossare le colpe al Fondo Monetario Internazionale, ma pure quando non fa niente. Comunque, ma la cosa interessante è che nel frattempo il presidente aveva autorizzato un acquisto di $20 milioni in Bitcoin per diciamo per i soldi diciamo conservati del come si chiama
delle riserve nazionali.
Le riserve nazionali, cioè aveva speso $20 milioni delle riserve nazionali e li aveva convertiti tutti in Bitcoin. Quindi sostanzialmente El Salvador ha perso il 15% di questi, così solo
però per... magari se hanno fortuna lo recuperano, nel senso tanto se stanno lì a aspettare le fluttuazioni. Vedi?
Comunque
cioè, se no, cioè c'è anche no qui fuori no, se tu esci diciamo verso la Tuscolana, l'Appia, lì c'è un ippodromo e attenti, anche quello è un modo con cui uno può gestire le risorse nazionali.
Comunque, ovviamente che succede? Il giorno 7 già subito, manifestazioni, pressioni, fuochi, roghi, perché giustamente la popolazione era anche visibilmente irritata. E sostanzialmente le proteste, è interessante che analizzando la questione che le proteste non sono contro il Bitcoin, cioè nel senso il problema è che la protesta era diretta al fatto che li hanno costretti ad accettare questa cosa senza dare possibilità di scampo. La questione è che ora El Salvador si trova in questa cosa. Ora il sistema ha diciamo si è ridotto un po', le perdite si sono ridotte un poco. Ma contemporaneamente l'El Salvador continua ad avere problemi perché per esempio il Fondo Monetario Internazionale, oltre ad essere accusato ingiustamente, è riluttante a dare prestiti all'El Salvador per via del Bitcoin, perché se loro gli danno i prestiti e questi li convertono in Bitcoin, poi i Bitcoin cominciano a oscillare. D'altro canto anche tutta la questione della famosa app della cosa lascia completamente il tempo che trova. Qui diciamo nell'articolo che stiamo leggendo c'è scritto come funziona il sistema di autenticazione, che prevede foto, foto della, di se stessi, foto della carta d'identità, data di nascita eccetera eccetera, ma poi hanno notato che il sistema non controlla le foto, quindi sostanzialmente basta che sia la data di nascita di qualcuno e puoi tranquillamente impersonare chiunque.
Eh sì, è così, quindi di fatto molte persone sono trovate cacciate fuori, no? Diciamo dal loro account.
Sì, stavamo parlando prima appunto di questi sistemi di
identità, col problema fotografico.
Esatto, quindi praticamente loro hanno fatto un sistema che funziona tutto in questa maniera e giustamente la gente, diciamo, ce ne sono accorti subito, quindi un sacco di persone si sono ritrovate che hanno versato i loro fondi in Bitcoin e poi non sono più riuscite ad accedere all'app perché qualcuno si è registrato con le proprie credenze, con le loro credenziali. Ovviamente altri sono andati via da questa app Civo, perché in teoria si può utilizzare qualunque altro wallet, non è obbligatorio, questo è semplicemente quello supportato dallo Stato. E niente, quindi sostanzialmente per ora la popolazione del Salvador cioè si diverte a tenere ad occhio le quotazioni del Bitcoin. Nel frattempo continuano i roghi dei bancomat di questa Civo, continuano le proteste contro il governo. E molto interessante, il presidente assolutamente non ha la minima intenzione di recedere, per lui il progetto è perfettamente valido, perché si ritiene che lui speri che questo sistema attiri in Salvador investitori in Bitcoin, cioè quelli che si ritrovano ad avere grossi portafogli di Bitcoin, che molto probabilmente, diciamo, chi ha un enorme portafoglio di Bitcoin magari non ce l'ha proprio legale,
cioè più che altro se c'ha un grande portafoglio in Bitcoin e non lo vuole convertire in no, perché tu hai un grande portafoglio in Bitcoin per qualsiasi motivo e dici, sai che c'è, io quasi quasi mi ci compro un'automobile, e allora vai, nel senso, riottieni i dollari, gli euro, gli yen, quello che vuoi, e ti ci compri una Ferrari. Se invece tu hai dei problemi a convertirli e preferisci andare in un'altra parte del mondo per poter usare lì una roba che vale tipo 10 milioni di dollari che altrimenti non potevi usare,
ma forse
penso di sapere perché.
Sì, anch'io penso di avere qualche sospetto sull'origine di tutti quei soldi.
E sono gli investitori che, se ho capito bene, farebbero svoltare l'economia al Salvador.
Sì, probabilmente l'idea del presidente salvadoregno è una versione simile a quella delle Cayman o degli altri paradisi fiscali, solo che lui invece di fare il paradiso fiscale con i soldi veri vuole fare il paradiso fiscale di chi c'ha i soldi in Bitcoin.
Beh, questa è una storia sicuramente interessante, un po' assurda ma anche drammatica per chi se la sta vivendo, per chi vive nel Salvador. E più sono confuso nel capire come mai leggo questa notizia da cui capisco che anche a Cuba stanno pensando non a fare la stessa cosa, quindi non a mettere il Bitcoin come moneta riconosciuta, ma comunque a gestire sostanzialmente i Bitcoin in maniera più organizzata all'interno dell'isola. Cioè mi chiedo che se ne facciano esattamente dei Bitcoin. Un motivo che viene in mente, su cui per la verità non ho le conoscenze per potermi sbilanciare, è quello delle rimesse. Potrebbe essere vero che le rimesse in valuta elettronica potrebbero risultare più semplici, perché per la verità non ho idee se abbiano problemi a ricevere le rimesse per via dell'embargo che gli Stati Uniti gli hanno imposto.
Probabilmente lo hanno, però comunque a prescindere c'è da dire che un sistema come quello del Bitcoin, dal punto di vista dei paesi che ricevono rimesse dall'estero, è un sistema che funziona molto bene, perché sostanzialmente ti permette, dato che il Bitcoin alla fine appunto è un prodotto finanziario e non è una valuta vera e propria, non è soggetto alle regole di esportazione della valuta, per cui sostanzialmente tu è come se tu ti compri un oggetto e te lo rivendi da un'altra parte. Cioè, se io che sono qua in Italia voglio mandare 300.000 euro avendocele in El Salvador o a Cuba, e 300.000 euro io non li posso esportare, cioè non è proprio proibito. Cosa posso fare? Dei sistemi di trasferimento di valuta che mi fanno pagare una montagna di tasse? Oppure che faccio? Mi compro dei Bitcoin in un wallet e poi scambio questo wallet cioè mi compro i Bitcoin, li passo a un'altra persona nel Salvador e quello da là se li piglia, quindi sostanzialmente, o a Cuba, e da là se li pigliano. Quindi sostanzialmente è un sistema che rende molto più semplice ed economico fare fluire soldi verso questi paesi. Per cui nel caso di Cuba è un problema probabilmente politico, nel senso che probabilmente c'hanno problemi o comunque c'hanno un'ipertassazione su questi soldi.
Ti confermo che in realtà immagino per decine degli stati del governo degli Stati Uniti Cuba ha un problema con le rimesse, perché negli ultimi tempi per esempio ha chiuso Western Union, quindi immagino per decisione del governo degli Stati Uniti, a seguito delle restrizioni volute da Trump, e che penso fosse il canale principale con cui arrivavano.
Vabbè,
insomma, le
rimesse. Questi sistemi sono quelli con cui arrivano la maggior parte delle rimesse. Se voi guardate, anche da noi ce ne sono un sacco di questi
sì, certo.
E sono il sistema normale con cui questa cosa serve per mandare cose in altri paesi. Attenzione che Western Union, queste non sono cose. A differenza del Bitcoin, la cui legalità dell'operazione è molto dubbia, queste non sono cose assolutamente illegali. Cioè, chi passa i soldi con Western Union, a meno che non fa dei giochetti strani o come si chiama, in genere ci paga le tasse sui soldi che passa, quindi è tutto chiaro. La storia del Bitcoin è appunto questa: col Bitcoin è come se appunto stessimo comprando, è come se io andassi. Fare un esempio, è come se io andassi tipo su Amazon, compro un oggetto e gli dico vabbè spediscilo in El Salvador. In realtà io è come se stessi dando l'equivalente del valore, perché quello è Bitcoin, non è una valuta all'atto pratico, è un prodotto.
E in ogni caso diciamo che non è non è arginabile il fenomeno di passare dei Bitcoin
È arginabile. Isola,
non c'è per adesso, non risulta. Non vedo come si potrebbe fare una legge che dice che non puoi mandare Bitcoin ad una persona che sta in un'altra parte del mondo.
No, dal punto di vista della transazione non è affatto arginabile. Quello che è arginabile, quello che gli stati arginano appunto, sono i wallet. Cioè, nel senso, quando tu devi cambiare il Bitcoin in una valuta reale, allora ci vuole. Devi fare i documenti, devi avere il gestori dei siti di scambio, sia
il passaggio dalla valuta vera, dalla valuta corrente alla valuta digitale e viceversa. Questo è il passaggio che viene gestito.
E ogni stato si gestisce i suoi, nel senso, se tu fai questa operazione in Italia sono le autorità italiane responsabili, se le fai in El Salvador sono autorità salvadoregne. Ma se l'El Salvador rende il Bitcoin valuta, diciamo, corrente, questo vuol dire che dall'altro lato loro non stanno più facendo il controllo. Cioè, se tu passi i soldi a un cittadino del Salvador, lui poi li può usare direttamente, non c'ha bisogno di passare attraverso un meccanismo di controllo. In questo senso, a prescindere dai blocchi politici che c'ha Cuba, comunque per un paese che vive molto di rimesse questa può essere un'idea positiva. Il problema è che poi c'è il fatto che i soldi servono dal punto di vista pratico. Cioè, il problema è che ok che minimizzi le spese, i costi delle rimesse, quindi magari ti arrivano più rimesse dall'estero e ti arrivano pure gli imprenditori che, diciamo, non possono investire in altri paesi perché se no li arrestano, però d'altra parte c'hai pure una popolazione che ci deve campare coi soldi e non puoi trascurare questo dettaglio.
È chiaro, diciamo, il problema dell'approvvigionamento delle merci per Cuba rimane, e quello non è solamente un problema economico, ma è anche un problema proprio di blocco che subiscono.
Comunque sono le 23:00, potremmo fare una chiusura con una precisione spettacolare.
Esatto, e a questo punto direi che sarà proprio così. È stato bello ritrovarvi ad ascoltarlo, Dita nella Presa. Ci ritroverete qui anche tra due settimane, sempre dalle 21 fino ad esaurimento voce. Per questa sera il palinsesto di Radio Onda Rossa termina qui e vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automatica, che vi terrà compagnia non solo con della musica a caso, ma anche con spavalde selezioni di trasmissioni passate, fino a domattina, quando ripartiremo con la rassegna stampa. Un grande saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, soprattutto a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
It's not